Carissimi fratelli e sorelle, questa domenica di Pasqua la Chiesa ci vuole animare all'amore attraverso queste letture che ci accompagnano in questo tempo, la lettura dell'Apocalisse, la lettura degli Atti degli Apostoli, del Vangelo di Giovanni. E siamo nel tempo liturgico più forte, più importante, più denso, più ricco, più carico di grazia, che purtroppo non è tanto capito e percepito dal popolo di Dio. Infatti noi in un certo senso pensiamo sia più importante la Quaresima che il tempo di Pasqua, mentre il tempo di Pasqua è il cuore, la sorgente di tutta la vita cristiana. Il libro dell'Apocalisse che ci accompagna in questo tempo fu scritto da Giovanni in un tempo di forte persecuzione, dove chi andava a farsi battezzare sapeva che poteva passare dalla vasca del battesimo all'arena delle fiere. E Giovanni scrisse questo Vangelo, scrisse questo testo per animare alla speranza, alla fiducia, alla testimonianza coerente, forte, di un popolo che soffriva. Ma quando mai il popolo cristiano non ha sofferto? Attraverso tutte le epoche la passione di Cristo continua nelle sue membra, e in modo particolare continua oggi in una Chiesa afflitta, sofferente, perseguitata. In varie parti del mondo, attraverso la persecuzione cruenta, purtroppo in questa cultura dell'immagine siamo talmente bombardati da immagini che ci dimentichiamo quelle immagini forti che hanno segnato questo tempo, che stanno segnando questo tempo: le acque del Mediterraneo bagnate dal sangue di quei poveri cristiani che morendo si affidavano sussurrando al nome di Gesù. Sapete che hanno cercato di leggere nelle labbra di quei cristiani che lì hanno massacrato in Libia che cosa stessero dicendo mentre morivano, e hanno scoperto che dicevano il nome santissimo di Gesù. A questa chiesa afflitta, a questa chiesa nella prova, Giovanni scrive questo testo perché i cristiani siano forti, perché i cristiani non perdino la speranza, perché i cristiani siano fedeli. E le sue immagini sono forti, sono simboliche, poi si mischia la realtà del cielo di lassù con la realtà di qua giù, questa Gerusalemme celeste che scende come una sposa, e che la Gerusalemme di quaggiù e la Chiesa di quaggiù che si congiunge con quella di lassù in modo particolare in ogni Eucaristia, soprattutto in quella domenicale, in cui lui continua a tergere le lacrime del suo popolo. E lo fa nuovo, lo fa forte, lo rinnova, lo rigenera con la forza e la potenza del suo spirito. Nella prima lettura abbiamo ascoltato la conclusione del primo viaggio apostolico di Paolo e Barnaba, In realtà all'inizio era più protagonista Barnaba, perché è stato proprio Barnaba a introdurre Paolo nella chiesa di Gerusalemme. Ed era stato Barnaba ad andare a prendere Paolo dopo che era fuggito da Gerusalemme perché perseguitato, ed era lì nel suo deserto silenzioso di Tarso, lo era andato a prendere perché ad Antiochia di Siria c'era un fermento, la gente si convertiva, i pagani accorrevano, allora occorreva una persona sapiente, ricca del messaggio evangelico. Allora Paolo fu preso e portato lì e fanà quell'opera di evangelizzazione stupenda, di edificazione della Chiesa. E poi, dopo un certo tempo che evangelizzavano lì, la Chiesa, quella Chiesa di Antiochia, si rese consapevole di dover mandare qualcuno a evangelizzare fuori. Pregarono e lo Spirito Santo indicò proprio Paolo e Barnaba, e Paolo e Barnaba furono mandati. Andarono prima a Cipro, poi andarono in Turchia, evangelizzando. E in queste domeniche abbiamo ascoltato il racconto di questo viaggio, racconto ricco di gioie, perché la gente si convertiva, ma anche ricco di sofferenze, perché c'erano quelli che si ribellavano al Vangelo, che per gelosia perseguitavano Paolo, che addirittura fu anche lapidato, cioè preso a sassate e creduto morto dai giudei. Non era morto, grazie a Dio, e poi lo fecero fuggire. E altre occasioni, altri luoghi dove dovettero subire sofferenze. Ma in tutti gli Atti degli Apostoli c'è come un ritornello che accompagna questa Chiesa in missione, questa Chiesa che non ha paura di testimoniare il Cristo, il Vangelo. Dice Luca negli Atti degli Apostoli, erano lieti, lieti di soffrire per amore di Cristo. Io mi chiedo, prima domanda che faccio a me e faccio a voi, questa gioia di soffrire qualcosa per Cristo fa parte della nostra vita? E se non fa parte della nostra vita, se non fa parte della nostra esperienza, ancora non l'abbiamo incontrato veramente. Perché dirà lo stesso Paolo, chi vuole essere veramente suo non potrà non soffrire qualcosa per lui. E la cosa più bella per un cristiano è sapere di aver sofferto qualcosa, perché vedete, l'amore per Gesù è spesso immaginario, noi facciamo immaginazioni, sentimenti, ma quando tu soffri qualcosa per lui, tu sai che lo stai amando sul serio. E abbiamo bisogno più noi che lui di sapere che lo amiamo. Ebbene, dopo aver fatto tutto questo lavoro apostolico, ritornano. È un momento forte, bello, quello che abbiamo ascoltato. Barnaba e Paolo ritornano. E che cosa fanno? Radunano la comunità e raccontano quello che avevano fatto. Ma che bello questo, quando una comunità si racconta quello che fa per Gesù. E allora le meraviglie che lo Spirito aveva operato, quello che Dio, più che quello che avevano fatto loro, la cosa bella è che raccontavano quello che Dio aveva fatto attraverso di loro. E questa è l'esperienza del cristiano. Ed è bello questo, quando noi viviamo la nostra vita cristiana nel suo alveo naturale. Qual è l'alveo naturale della mia vita cristiana? Una comunità che crede, ama, spera, testimonia, evangelizza. Questo è l'alveo normale della vita cristiana. Per cui quando un cristiano non vive la sua vita così strettamente unita a una comunità, gli manca qualcosa. Certo, non tutti possono andare a evangelizzare, non tutti possono essere apostoli, non tutti possono essere catechisti, non tutti possono essere liturgisti, coristi, eccetera, no? Ma tutti partecipare e vivere con il cuore la vita della comunità. Ed era bello quando ero parroco che mettevamo tutte le attività della parrocchia nel foglio settimanale, poi con i chierichetti e con qualcuno che aiutava davamo i fogli a tutta la parrocchia, e quando tu andavi a visitare i malati o le famiglie vedevi quel foglietto lì e vedevi quei malati che dicevano: padre, sa, sto pregando per quell'attività che state facendo con i ragazzi, padre, sto offrendo le mie sofferenze per quell'altra opera. Questa è la comunità. E quanto ci manca questo alla nostra spiritualità, l'essere Chiesa. E dove nasce la Chiesa? Qual è la sorgente della Chiesa? L'Eucarestia domenicale. L'Eucarestia domenicale. Ora, chiaramente questo è un santuario, e quindi la gente va, viene, non c'è quella. Ma quando tu vai in qualche comunità parrocchiale, allora ti si ricrea il cuore, quando vedi proprio la Chiesa, quando vedi proprio l'amore, la preghiera, l'operosità, e quando vedi soprattutto che si vogliono bene, che, come ci ha detto Gesù, è il segno più grande. Questa è l'esperienza che ci manca. È anche per questo che dopo il Concilio sono nati movimenti, gruppi, eccetera, che sono una bella cosa, perché ti danno la possibilità di vivere questa esperienza di Chiesa nel gruppo, quando il gruppo è unito ai suoi pastori, quando non è guidato da esaltati, perché alle volte questi gruppi sono solo delle cattedre perché qualcuno si mette in mostra, ma non è quello che deve essere il fine. E perché si viva con profondità l'Eucarestia. E dell'Eucarestia ci parla il Vangelo. Il Vangelo ci dice che quando Giuda uscì, siamo nel clima dell'ultima cena, raccontata senza l'istituzione dell'Eucarestia da Giovanni nel capitolo 13. Dopo la lavanda dei piedi, Giuda esce ed era notte. E Gesù dice: quando ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e parla della sua gloria. Come sarebbe a dire che parla della sua gloria? Giuda lo tradisce, e nel momento in cui Giuda esce per tradirlo, Gesù parla della gloria, sì. Sì. Alcuni crocifissi, come quello di San Damiano, ci mostrano proprio il Cristo in croce che è glorificato. È una lettura teologica, perché nella croce di Cristo c'è la sua gloria. Lui viene esaltato prima ancora di ascendere al cielo nella sua morte in croce, da dove attira tutti a sé con quel cuore squarciato. E allora lì c'è da farsi un'altra domanda, ma per me, la croce di Gesù nella mia vita è una gloria? È qualcosa di prezioso, di ricco, di valore, la croce di Gesù? Chiediamocelo. Stiamo parlando di quel chiodo che mi avvilisce, che mi umilia, che mi ferisce e che condisce la mia vita, alle volte leggermente come un pungolo di spillo, alle volte come un chiodo profondo perché c'è qualche situazione pesante, di un figlio, di un marito, di un malato, di una mancanza di denaro, chiodi pesanti. So leggere nell'esperienza mia di cristiano, in quello che vivo di umiliante, di difficile, di crocifiggente, so leggere la mia gloria di figlio di Dio. Chiediamocelo questo. E poi Gesù dà in quel contesto il comandamento dell'amore. E qui bisogna fermarsi un attimo, perché c'era già nel Vecchio Testamento il comandamento dell'amore, che Gesù già cita in un'altra occasione, quando gli chiedono qual è il primo dei comandamenti. Lo sapevano bene qual era. Qual era? Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo come te stesso. Altra domanda. Io, tu, vivo questo comandamento di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima? Attenzione, non sto parlando di Nuovo Testamento, sto parlando di Vecchio Testamento. Io vivo questo comandamento? Voi direte, ma padre, ma chi è che lo può vivere? Carissimi fratelli, sorelle, non è un problema che io non viva questo comandamento, ve lo posso assicurare, che io non ci riesco. Per questo ho bisogno di confessarlo. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, io non ci riesco. Magari ci fosse qualcuno qui che ci riuscisse. Non è questo il problema. Il problema è se non riuscirci, non mi dispiace. Mi dispiace, mi lascia indifferente, tiepido, ammortizzato. Questo è un grave problema, è lo squallore della mediocrità. Non c'è la spinta della ferita dell'amore che dice: Signore, ti vorrei amare, ma non ci riesco, dammi la grazia, dammi la forza. Allora tu vedresti la potenza di Dio giorno per giorno, che ti capacita sempre di più. E quello che non riuscivi a fare e a vivere oggi, vedrai che dopo 3, 4, 5 mesi, mamma mia, sono riuscito a sopportare quella persona. Sono riuscito a accettare quell'umiliazione. Sono riuscito a guardare con occhi limpidi. Ma Dio, quanto sei forte, sei potente, mi stai capacitando ogni giorno di più. E questo perché c'ho una ferita nel cuore, non riuscirti ad amare. E questa ferita è nel profondo del cuore della Chiesa. E quando questa ferita non addolora, è lo squallore della mediocrità. Ma c'è anche un'altra cosa che Gesù dice: vi do un comandamento nuovo. Ma se era vecchio, come mai è nuovo? E lo specifico: amare come io vi ho amati. E adesso un'altra domanda che faccio a me e faccio a voi. Gesù dice: amate come io ho amato. Al mio modo di amare sia il vostro. Ma se tu non conosci Gesù, come fai ad amare come Lui? Se tu non sei innamorato del suo Vangelo, non sei entrato nei suoi sentimenti, nel suo modo di ragionare, nel suo modo di fare, non è un optional la lettura del Vangelo, è un'esigenza. Che tristezza vederci superare dai protestanti che si portano il Vangelo in tasca, no? Che tristezza. Che a stento ci fermiamo a quella lettura domenicale ascoltata, alle volte anche distrattamente, e il Vangelo non è entrata nella nostra quotidianità. E infine, ultima osservazione, Gesù dice: amatevi gli uni gli altri. Qui, quando leggiamo questo Vangelo, tutti, una lettura così superficiale, comprendiamo: Gesù ci sta dicendo di amarci tutti, di amare tutti. No, non sta dicendo questo. In quanto cristiano sono chiamato ad amare tutti, sì, certo, l'amore universale, no, questo è il comandamento. Ma non è questo comandamento. Questo comandamento è fatto nell'ambito dell'Eucaristia. e sta dicendo a coloro che mangiano di lui: voi che mangiate di me dovete amarvi gli uni gli altri come io ho amato voi, e vengo nel vostro cuore per capacitarvi a questo amore. È lì che nasce la Chiesa, in quel mangiare lui, in quell'avere gli stessi sentimenti gli uni per gli altri che ci dà lui, in quel condividere l'esperienza di amore che abbiamo di lui, della testimonianza di lui. È lì che nasce poi la fratellanza agapica della comunità, che se non la vivi, se non ne hai esperienza, è qualcosa che ti manca. Alcuni pensano che essere cristiani è essere io, il mio Gesù, la mia coroncina, il mio preghiera. No, è vivere nella Chiesa, in una Chiesa che esplode nell'Eucarestia. E allora sì che, quando ci incontrano, quando vedono come ci amiamo, dicono: ma qui c'è qualcosa di strano, di diverso. Non ho visto mai persone così, che si amano così. È questo che vuole il Signore. E da questo amore dentro, tra noi che siamo i fratelli in Cristo, da questo amore che scorre per noi, che avremo il coraggio, la forza di amare anche quelli di fuori e di saperli riconoscere fratelli anche se ci odiano, anche se ci fanno gli sgambetti, anche se fanno quello che fanno contro di noi o ci emarginano. Ma se non hai questa forza qui dell'amore agapico, stenterai molto ad amare fuori, perché è proprio qui che troverai la sorgente di quell'amore che ti farà amare chiunque, per amore di colui che ha amato te troppo e di più. La Vergine Maria, che il grande santo Giovanni Paolo II chiamava donna eucaristica, ci aiuti a entrare in profondità nel mistero che celebriamo ogni domenica, perché la nostra vita possa essere rigenerata nell'amore evangelico. Amen.